Allora, prima una precisazione dal punto di vista del calendario. Questa sera noi riprendiamo questo cammino sulla liturgia che avevamo iniziato in avvento facendo tre tappe. Lo facciamo anche in quaresima, però il calendario avrà un carattere, come dire così, a zigzag, nel senso che oggi lavoriamo un po' insieme su alcuni temi. Venerdì prossimo, a motivo del fatto che qui in centro parrocchiale ospitiamo la veglia di zona dei giovani, non faremo la catechesi, perché ci saranno 200-300 giovani che sono qua per la veglia e quindi siamo concentrati su quello. Ci sarà comunque la cena, ma non la catechesi. La facciamo tra due venerdì, quindi il 25 marzo. La facciamo anche l'1 aprile. L'8 aprile ci sarà comunque, nonostante un gruppo di noi è in Giordania, però io ho organizzato le cose in modo tale che ci sarà un interessante incontro con un esperto. Il 15 aprile non ci sarà la catechesi, ma ci sarà un incontro con la Soprintendenza dei Beni Culturali e con la Curia, l'ufficio di Curia, sul santuario, sul nostro santuario. Cioè la diocesi ha organizzato una settimana dei beni culturali nei quali fa rientrare come proposta diocesana una presentazione del santuario e delle attività che stiamo facendo per la ristrutturazione del santuario. Quella sera ospiteremo questo incontro, che sarà quindi di carattere informativo e anche partecipativo attorno a questo tema dei lavori, però non sarà una catechesi sulla liturgia. Quindi oggi, non venerdì prossimo, poi consecutivamente per tre venerdì, l'8 aprile viene un relatore, perché noi siamo in Giordania, il 15 aprile con la soprintendenza sui lavori del santuario. Questo percorso di calendario. Chi è riuscito a seguire tutte e tre le tappe che abbiamo fatto in avvento si ricorderà, se non si ricorda adesso vi faccio una velocissima carrellata, che noi abbiamo trattato sostanzialmente tre temi. Il primo tema è stato chi celebra la liturgia e ci siamo risposti la comunità. Il sacerdote, il presidente della liturgia è espressione della comunità, celebra a nome della comunità. E quindi la liturgia è per eccellenza qualcosa che ti fa uscire da te stesso, uscire dal tuo essere lì da solo o dal considerarti singolarmente preso davanti a Dio. Secondo tema che avevamo trattato era il senso della liturgia, cioè a che cosa serve, tra virgolette, la liturgia, e ci eravamo detti che senso e scopo sono due cose diverse tra loro. La liturgia ha un senso ma non ha uno scopo. Se vi ricordate l'avevamo paragonata al gioco, oppure paragonata alla poesia. Cioè a cose che nutrono l'anima, ma che non sono finalizzate a nessuna cosa pratica. Quindi nemmeno didattica, cioè di insegnare, ma semplicemente di elevare la persona, di toccare il cuore della persona. Poi nel terzo incontro avevamo parlato del linguaggio liturgico, dal peso e della importanza delle parole che si usano nella liturgia, che sono tutte formulate, pensate e adoperate con una certa qualità. Non si prendono generalmente dal gergo comune, ma sono pensate apposta per la celebrazione. Quindi, la comunità celebrante, il senso della liturgia e il linguaggio della liturgia. Con questa sera iniziamo un percorso sui gesti della liturgia. Dividiamo in due. Questa sera facciamo i gesti che possiamo ritrovare in ogni celebrazione. La prossima volta facciamo i gesti tipici dell'Eucaristia, quindi della celebrazione eucaristica, perché è quella che tutti noi viviamo più frequentemente e conosciamo meglio. Quindi ci addentriamo su questo tema dei gesti. E i gesti che si trovano in ogni celebrazione sono quattro: lo stare in piedi, lo stare in ginocchio, lo stare inchinati e lo stare seduti. Evidentemente a dirli così sembrano scontati, ma io penso che la cosa importante da fare sia innanzitutto questa: prendere coscienza che il proprio corpo è il primo veicolo che noi abbiamo a disposizione per pregare e che si prega con il corpo e che la preghiera non è innanzitutto un'esperienza mentale ma corporea. Chi ha fatto l'esperienza di stare in Terra Santa e ha visto come pregano gli ebrei davanti al muro cosiddetto del pianto, in continuo movimento con la testa, è perché c'è un precetto del Talmud che dice tutto il tuo corpo si metta in preghiera. Il Talmud è questo testo importante per gli ebrei, ma non innocuo per noi, nel senso che alcune cose anche noi le abbiamo imparate da lì. Il corpo prega. Per questo che è fondamentale trovare una posizione giusta del corpo. Con i giovani, quando abbiamo fatto qualche percorso su come pregare sulla parola di Dio, sapete che abbiamo insistito molto su come ti metti con il tuo corpo. Perché noi abbiamo proprio questa tentazione, che è una tentazione, come dire, un po' troppo razionalistica, che è importante la mente, oppure diciamo importante il cuore. Invece il corpo dice molto, come in ogni relazione, no? Come in ogni relazione umana, a seconda di come il corpo si mette, esprime qualcosa nel rapporto a tu per tu. Così nella relazione con Dio, che è la liturgia, il corpo dice, il corpo parla. È molto interessante valutare le persone come muovono e come atteggiano il loro corpo. Io faccio molti colloqui, lo sapete, è interessantissimo vedere la persona come si mette quando sta di fronte a te a parlare. Come tiene le mani, ad esempio, e che cosa ti vuole comunicare, no? Quando una persona è così e con la bocca ti sta comunicando che si sta aprendo, ti sta dicendo col corpo che si sta chiudendo. Il corpo parla. Il fatto è che noi, su molte espressioni del nostro corpo, non abbiamo coscienza. Prendere coscienza di come parliamo col corpo è una sfida molto interessante. Molto. Ok? Sulla quale si può veramente lavorare. Perché tante volte molte cose sono così, o date per scontate o totalmente irriflesse. Nella vita normale, appunto, il modo con cui uno si siede, il modo con cui sta in posizione eretta, il modo con cui mette le mani, il modo con cui appunto atteggia la sua fisicità, che a volte è incredibile per chi ci sta attento quanto sia totalmente contrario a quello che la bocca dice. Totalmente contrario. Questo accade anche nella liturgia, cioè accade che il nostro corpo si muove e a volte noi non abbiamo coscienza di che cosa stiamo dicendo con il corpo. Perché il corpo nella liturgia è entrato in una dimensione talmente abitudinaria che alcune cose non vengono più notate, percepite e sperimentate. Io l'ho notato fortissimamente in alcuni passaggi dal rito ambrosiano al rito romano e viceversa. Ci sono dei momenti della messa diversi. Al 99% delle volte chi partecipa al rito romano, se partecipa al rito ambrosiano, anche se gli si dice come deve stare con il corpo, sbaglia, e viceversa chi dal rito ambrosiano partecipa al rito romano, anche se gli si dice come deve stare con il corpo, sbaglia. La cosa più emblematica, ad esempio, è lo scambio della pace. Lo scambio della pace nel rito ambrosiano è fatto prima dell'offertorio, dopo lo scambio della pace ci si siede. Nel rito romano è fatto prima della comunione e si rimane in piedi. Se voi prendete un ambrosiano e lo portate in un rito romano, per 10 volte si siederà dopo lo scambio della pace. Anche se glielo dici. Qui la perpetua lo fa ancora sistematicamente adesso, ok? Io sono all'altare, non lo posso fare, ma perché succede questo? Ma anche a me, le prime volte che vivevo dalla parte di chi assiste alla celebrazione, perché succede questo? Perché nella nostra natura c'è di non conscientizzare i movimenti del nostro corpo, di non prendere coscienza di che cosa stiamo facendo. E nella liturgia, che è fatta di riti, quindi di cose sistematicamente ripetute, il rischio di dar per scontato, di non badare come sei con il corpo è altissimo. Allora, per poter prendere coscienza di come il nostro corpo si muove, è importante che capiamo i significati spirituali dell'atteggiamento del corpo durante la celebrazione. Il significato spirituale dello stare in piedi. I cristiani hanno assunto la posizione eretta come posizione per eccellenza della preghiera da tutti i culti più antichi. La posizione dell'orante nei culti antichi era posizione in piedi, con le mani aperte. Indipendentemente dalla fede cristiana, questa era la posizione della persona che prega. I cristiani hanno assunto questa posizione, è molto interessante questo, non si sono inventati posizioni liturgiche, ma le hanno prese dalle religioni prima di loro e hanno orientato lo stare in piedi al sole che sorge, identificando nel sole che sorge Cristo. Cristo che risorge. Allora hanno cominciato, alla luce di questo, a elaborare questo pensiero. Noi stiamo in piedi, perché abbiamo imparato dalle altre religioni che si prega in piedi, ma perché Cristo, quando è risorto, è stato dritto in piedi. Nel Vangelo vengono usati due verbi per indicare la risurrezione di Gesù. Un verbo che significa esattamente risorse. Un altro che è quello più usato, che in greco è anistemi, che vuol dire letteralmente si mise dritto in piedi. Quindi la posizione coricata è la posizione della morte, lo stare in piedi è la posizione di uscire dalla morte. Quindi il cristiano ha preso lo stare in piedi dalle religioni più antiche, ma ha detto: noi stiamo in piedi perché partecipiamo alla risurrezione di Gesù, perché siamo in comunione con Cristo risorto. Ok? Quindi, in tutta la celebrazione, anche quella eucaristica, noi non stiamo in piedi per rispetto, ma perché partecipiamo alla vita di Cristo risorto. Qui c'è una bella abitudine, qui dico a Roveleto, che ho trovato, no? Quando si porta la comunione a Giuseppe Carini, ad esempio, le persone si alzano. È un gesto che va bene, corretto, ma perché sta passando il risorto, non perché è il rispetto della comunione che passa, capite? Io non lo so perché è come è stato introdotto, dico il gesto va benissimo, non sono qui per dire non bisogna farlo, facciamolo, vedo che lo si fa, anche i ragazzi si tirano in piedi, ma la questione non è il rispetto del Santissimo, perché questo tema del rispetto è un tema che non c'è minimamente nella tradizione cristiana liturgica. È un tema che uno prende da che cosa? Dalla buona educazione, lo trapianta nella messa, ma non c'entrano le due cose. Ci si alza in piedi perché quello è Cristo risorto e io partecipo della vita di Cristo risorto. Tutto il tempo della messa in cui siamo in piedi, noi siamo in piedi per partecipare alla vita di Cristo risorto. Che quindi prendere coscienza di questo vuol dire: se adesso io sono in piedi è perché vivo di Cristo. Ma evidentemente non vivo di Cristo solo nell'Eucaristia, vivo di Cristo nel resto della vita. Vivere di Cristo vuol dire condividere il modo di essere di Cristo, le scelte di Cristo, l'atteggiamento di Cristo. Se uno già comincia a prendere coscienza di tutte le volte che è in piedi nella messa, è perché la Chiesa mi insegna, io sono in comunione con Cristo risorto, qualcosa comincia a cambiare, ok? Ci alziamo in piedi all'inizio per accogliere il sacerdote che entra, ma questo è un significato secondario. Primario è che ci alziamo in piedi perché inizia quella celebrazione che renderà presente Cristo risorto e io in piedi partecipo a questa vita di Cristo risorto, perché lui è colui che si è alzato Cristo in piedi, dice il Testo Evangelico. Allora, se voi potete passare a mente locale tutte le volte in cui siete in piedi durante la messa, provate a chiedervi quante volte è con questa coscienza, con questa consapevolezza, che il tuo corpo in quel momento è in posizione diritta perché sei in comunione con Cristo risorto. Non lo facciamo mai, perché è l'abitudine. Ci hanno insegnato che così ci si alza quando il prete entra, ci si alza per l'ascolto del Vangelo. Ascoltare lo si fa meglio seduti, lo dirò dopo. La posizione dell'ascolto è seduti. Tant'è vero che le altre due letture le ascolti seduto. Ti alzi in piedi perché? Perché il Vangelo, bisogna rispettare il Vangelo. No, beh, allora l'Antico Testamento non bisogna rispettarlo. Perché ci si alza in piedi ad ascoltare il Vangelo? Perché quella è la parola che rende tangibile Cristo risorto. Quello è Cristo risorto. Io lo ascolto in piedi perché in piedi partecipo di Lui. Quindi in quel momento quel Vangelo mi dice quello che io dovrei essere partecipando di Lui. Capite? Non è una questione che è più importante il Vangelo dell'Antico Testamento, quindi l'Antico Testamento possiamo stare seduti. Il Vangelo ci dobbiamo tirare in piedi. È più facile ascoltare il Vangelo dell'Antico Testamento, quindi l'Antico Testamento bisogna stare seduti perché seduti ci si concentra un po' meglio, invece in piedi è... cioè l'ascolto del Vangelo è la partecipazione a Cristo risorto. Ora, fino al XIII secolo le messe si facevano tutte in piedi, tutte. Non c'erano panche nelle chiese. In alcune chiese anche dopo. Le più antiche dipinte, ad esempio del Duomo di Milano, risalenti al 600-700, si vede chiarissimamente che tutto il Duomo non ha una panca e non ha una sedia, perché tutta la celebrazione era fatta in piedi, perché tutta la celebrazione era partecipazione a Cristo risorto. Questo stare in piedi dice anche un senso di prontezza. Prontezza a fare ciò che nel Vangelo è scritto. Se una persona è in piedi, immediatamente può fare una cosa più speditamente che uno che è seduto o che è sdraiato, che ha bisogno di tempo per tirarsi in piedi. Quindi la posizione in piedi, che è quella per eccellenza, che è quella che bisognerebbe in qualche modo tutelare più di tutte nella celebrazione, è densissima di significato, eh? Densissima. Io evidentemente l'invito che vi faccio è cominciare da domenica, mentre celebrate, a prendere coscienza di questa posizione. A prenderne coscienza. Oggi le regole, come dire, cioè lo stile celebrativo che bisognerebbe adottare, lo stile dei gesti liturgici, è esposto, è presentato in un testo che si chiama Principi e norme per l'uso del messale romano. Questo testo lo possono leggere tutti. È semplice. E dà appunto la spiegazione di come si può prendere coscienza dei gesti che si fanno nella liturgia. La prima riga, che vi ho riportato sul foglio, è esplicativa. In tutte le messe, salvo indicazioni in contrario, i fedeli stiano in piedi. Così leggiamo nei Principi e norme per l'uso del messale romano, numero 21. Capite? Cioè, cosa ti dice la Chiesa? Guarda che il resto delle posizioni sono secondarie. Sono state introdotte per un criterio di eccezionalità. Quella di fondo è stare in piedi. Quella di fondo è stare in piedi. Allora, la prima ad essere introdotta lungo la storia per un criterio di eccezionalità è stata la posizione in ginocchio. Ci siamo chiariti sullo stare in piedi, che cosa significa? A un certo punto della storia, cioè a partire a cavallo tra il XIII e il XIV secolo, quindi Medioevo, è stata introdotta la posizione in ginocchio. Perché è stata introdotta? Perché quei secoli furono segnati in maniera molto, molto forte dal punto di vista della spiritualità, dal tema dell'adorare il Signore. Il gesto dell'adorazione, l'atteggiamento corporeo dell'adorazione, è lo stare in ginocchio. Dal punto di vista della celebrazione eucaristica, i principi e norme per l'uso del messale romano dicono che in ginocchio bisogna stare durante la consacrazione. Quindi, quella parte che va dalla fine del canto del santo fino al mistero della fede. Quella parte è giusto, è corretto, è sapiente, è spiritualmente denso di significato farla in ginocchio. L'impressione che ho è che in tanti pur avendo la possibilità, cioè l'inginocchiatoio, non la facciano in ginocchio. Io non so perché non si inginocchiano. Cosa? E vieni con i pantaloni.
No,
ascoltate, non venite a dire queste cose. Vedo anziani di 80 anni che si inginocchiano, non mi venite a dire queste cose. No, non ci credo queste robe qui. Non ci credo. E poi dico, quella cosa lì la fai per Dio e dura 5 minuti e quel dolore te lo puoi anche tenere. Per uno che è morto crocifisso, quindi non, queste cose non me le venite a dire, per favore. Io dico che la gente non si inginocchia, e poi soprattutto non sono tutti anziani, scusami se te lo dico, quelli che non si inginocchiano, perché c'è tanta gente che ha un'altra età, ben più giovane dell'eventuale essere anziano, e non si inginocchia, no? Può essere pigrizia, può essere imbarazzo, può essere una serie infinita di situazioni. Io dico, perché la celebrazione sia vissuta in pienezza, occorre che in quel momento sia fatto in ginocchio. Perché il corpo parla, ce lo siamo detti prima. Dire che il corpo parla vuol dire che non è sufficiente dentro di sé, in quel momento, dire a Dio: Dio, tu sei il mio tutto, Dio, in te credo tantissimo, capite? Cioè io penso che il nostro limite è sempre quello che noi riduciamo tutto all'intenzionalità, te lo dicevamo anche nei primi incontri, che abbiamo mentale o nel cuore rispetto ai gesti liturgici. Quindi non mi metto in ginocchio, tanto l'importante è che sento dentro di me il rispetto verso il Santissimo. E io dico no, non è sufficiente. No, i principi e norme per l'uso del messale romano sono quelli da adottare. Okay. Se una persona è costretta a rimanere in piedi, dovrebbe metabolizzare i primi significati, cioè il fatto che sta in piedi per partecipare a Cristo risorto. Ok? Se è costretta a rimanere in piedi. Ma non che rimane in piedi perché lei non ha voglia di inginocchiarsi, perché è troppo imbarazzante inginocchiarsi, per mille altri motivi per cui non si sa perché. Io ripeto, togliamo gli anziani che fanno fatica, va bene, ammettiamo che ci sia questo, ma c'è veramente uno scuolo di persone che non si inginocchiano mai nella consacrazione, mai.
Lui invece si stava anche fino alla fine, quando si arrivava per Cristo, fino alla fine, mi ricordo, cioè, dovevamo obbligarsi per Cristo.
Ma sai, l'obbligo ti nasce interiore se tu capisci il senso dell'atteggiare il tuo corpo. Ti nasce interiore. Vuol dire, in quel momento lì in cui Cristo si rende presente sull'altare, nell'atto della consacrazione, che è il momento centrale dell'Eucaristia, l'atteggiamento che viene chiesto è quello dell'adorazione. E l'adorazione il corpo lo esprime stando in ginocchio. Se il corpo parla. Se vogliamo continuare a dire che parla soltanto la mente, parla soltanto l'intenzione del cuore, allora non facciamo più una riflessione sul corpo. Però c'è anche un ragionamento previo, che è quello fatto in avvento. Dico, la liturgia ha alcune sue regole. Perché una persona dovrebbe dire di voler stare a messa come vuole lei invece che seguire le regole che la liturgia chiede? Solo perché considera quella celebrazione incentrata su di sé. Se uno ha capito
che invece la liturgia ti fa uscire da te stesso, tu le regole le segui. C'è uno che viene a messa dicendo: no, io non ci vado a messa, ma partecipo come voglio io. Non mi interessa seguire proprio queste cose. L'Eucaristia, la consacrazione sto in piedi. Altri momenti mi metto seduto quando bisognerebbe stare in piedi. Come se fosse un momento esclusivamente suo. Okay? Il suo Gesù, la sua messa. Cioè, facevamo proprio questi esempi quando parlavamo in avvento, no? Dove uno personalizza il rito. Io penso che non sia una cosa corretta, ma non io, la Chiesa intera, che ti dice: se tu partecipi ad una cosa che ha delle regole e ci sono queste regole perché hanno un senso, prima sposa quel senso fino in fondo, poi forse ne potremo parlare. Quindi mettersi in ginocchio è il gesto dell'adorazione, che dovrebbe far pensare a questa cosa, che noi ci mettiamo in ginocchio soltanto davanti a Dio. Perché nella vita succede che ci si inginocchia di fronte a molte cose, senza neanche accorgersene. Di fronte a falsi idoli, di fronte a dei dogmi che ci vengono spacciati dalla cultura, e rispetto al quale non si ha nessun timore a mettersi in ginocchio, metaforicamente parlando, ok? Però dovrebbe subentrare l'imbarazzo nel mettersi in ginocchio in chiesa quando c'è la consacrazione. Io dico: ti metti in ginocchio tutta la vita di fronte a molte cose, fossero il denaro, fossero l'affermazione di te stesso, perché non dovresti aver paura di metterti in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento? Quando sei in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento, il Santissimo Sacramento dici: io mi metto in ginocchio soltanto davanti a te. E anche questo, capite che come lo stare in piedi rimanda immediatamente allo stile di vita che una persona ha. Perché la liturgia è attaccata alla vita. È attaccata alla vita. Lo stare in piedi perché è partecipazione di Cristo risorto, quindi come vivi. Ti metterti in ginocchio perché ti metti in ginocchio solo davanti a Dio, non davanti ad altre cose, quindi come vivi. Una sorta di esplicitazione del mettersi in ginocchio è l'inchinarsi, che è qualcosa che oggi non viene più praticato, anche in un momento e in una tappa della liturgia in cui bisognerebbe praticarlo. Allora, gli inchini sono di due tipi. L'inchino si fa o col capo o col tronco, col busto. L'inchino col capo è un segno di affidamento. È come uno che chiede un aiuto, che chiede protezione. L'inchino col busto, quindi a 90 gradi, è un segno di glorificazione. Chi qualche volta ha condiviso la preghiera dei monaci in qualche monastero, tipo a Bose, sa che ogni volta che dicono il Gloria si prostrano a 90 gradi e chiedono alla gente che sta partecipando alla liturgia di prostrarsi a 90 gradi. Perché stanno glorificando il Signore. Ma sa anche che in alcuni salmi fanno un inchino, che è un inchino col capo, che è un inchino più semplice. Allora, l'inchino col capo durante la messa va fatto sempre, durante il credo, quando si pronunciano le parole dell'incarnazione. Sempre. Non deve farlo solo il sacerdote, quell'inchino. Sul foglietto si china il capo. Ma è scritto lì perché così, boh, avevo voglia di scriverlo. Devo riempire lo spazio. È scritto perché si fa questo gesto. Perché si fa quando si pronunciano le parole dell'incarnazione? perché l'incarnazione è stata la nostra salvezza. Noi crediamo che siccome Dio si è incarnato siamo salvi, cioè siamo stati recuperati dai nostri peccati, e allora ci affidiamo attraverso un inchino a questa cosa. Io non posso dire chi lo fa e chi non lo fa, perché facendolo non vedo l'assemblea, quindi non lo so. Ok? Però se uno non l'ha mai fatto, è opportuno che cominci a dirsi: non l'ho mai fatto perché non lo sapevo? Oppure leggevo e vedevo che c'era scritto si china il capo, ma non lo chino perché intorno a me nessuno lo fa, perché mi sento in imbarazzo a gestire il mio corpo facendo un inchino in quel momento. Perché uno dovrebbe sentirsi in imbarazzo? Non riesco a capire. Cioè c'è tutta una cultura del corpo che fa usare il corpo per fare mille altre cose, che hanno diritto di cittadinanza senza imbarazzo. Perché dovremmo essere in imbarazzo a fare un inchino quando pronunciamo le parole che sono per noi la nostra salvezza? O ci crediamo veramente che sono le parole della nostra salvezza, o se non ci crediamo, allora tutto va recuperato in un altro senso, capite? Però io penso che non ci sia veramente niente di imbarazzante. Cioè, se non c'è nulla di imbarazzante che uomini e donne di 60-70 anni se ne vanno in giro a fare footing alla loro veneranda età, e non dovrebbe essere imbarazzante una cosa del genere, non capisco perché dovrebbe essere imbarazzante fare un inchino durante la celebrazione eucaristica. Capite? Cioè, ci vuole anche il coraggio di sfidare una certa cultura, ok? Ci vuole il coraggio di sfidare una certa cultura. Non lo fanno quelli vicino a voi. Piano piano impareranno a farlo.
Cioè, no, rimangono imbarazzati loro.
Però questo aggiunge seriamente un altro senso alla nostra celebrazione, ok? Perché ripeto il discorso di prima: se uno prende coscienza della cosa, e in quel momento quel gesto lo fa, allora mentre dice il credo, interiorizza le parole del credo, perché il suo corpo, facendo una cosa che non gli è consueta, lo provoca. Lo provoca a dire: perché sto facendo questo? È una mano tesa. L'inchino è come una mano tesa, l'inchino del capo. L'inchino del corpo, del busto, è glorificazione. L'inchino del capo è come una mano tesa. E c'è una parte della celebrazione in cui va fatto, e nessun canone ha mai tolto questa cosa, tant'è che nelle feste importanti come Natale e Pasqua non si fa l'inchino in quel momento, ma la genuflessione alle stesse parole del credo, che sono le parole dell'incarnazione. Si genuflette, quindi si va a toccare con lentezza la terra con il ginocchio. Quando leggerete la scheda che vi ho lasciato, Romano Guardini fa un accenno al tema della genuflessione. Come si fa una genuflessione? Che può sembrare banale, ma che si fa sempre davanti al Santissimo. Il passaggio davanti al Santissimo è segnato dalla genuflessione, non è segnato dall'inchino. Prendere le offerte, che
no,
senso?
A volte quando portiamo le offerte a lei, poi torniamo indietro, dico, non so se faccio bene fare l'inchino o se è giusto fare la... Anche quando si va a leggere, che si va avanti,
allora,
e poi si torna.
In quel momento l'altare con il celebrante è davanti al Santissimo Sacramento. Se tu stai passando lì prima della consacrazione, fai l'inchino. Se passi dopo la consacrazione, fai la genuflessione. Se voi andate in chiesa e non c'è celebrazione, fate la genuflessione. Okay? Ma nel momento in cui si celebra, il criterio di discernimento, il punto chiave è la consacrazione o non consacrazione. Okay? Quindi, i chierichetti che escono di chiesa e vanno a prendere le cose
in sacrestia per poter fare l'incensazione, faccio un esempio. Questi, se la cosa è prima della consacrazione, fanno l'inchino, perché inchinano celebrante e altare, perché in quel momento quello è l'aspetto centrale di quello che sta avvenendo. Se è stata fatta la consacrazione, quindi sull'altare del Santissimo Sacramento, fanno l'incensazione. Ok? Quando escono, perché fanno genuflessione e non fanno inchino? Perché il celebrante non è lì, è con loro che sta uscendo. E quindi è al tabernacolo che guardano. Ok? Quindi l'inchino come segno di appartenenza, di affidamento, di una mano tesa. Ultimo gesto, che proprio è stato introdotto per ultimo, è che quello che viene, come dire, sponsorizzato di meno, è lo stare seduti. Lo stare seduti è entrato nella liturgia a partire dalla liturgia delle ore pregata nei monasteri. E mi spiego. Non c'era nulla nella liturgia che facesse stare seduti, se non il fatto che i monaci, pregando la liturgia delle ore, dovevano stare seduti in coro, perché era una preghiera molto 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 lunga. E allora nei monasteri hanno cominciato a mettere gli scranni dei monaci. Chi è stato nei monasteri anche più antichi lo sa. Okay? Quelle sono state le prime volte in cui si è introdotto il discorso di sedersi durante un momento liturgico. Quindi nasce dai monasteri. I fedeli laici quando hanno cominciato a essere invitati a sedersi? Quando? Nel 1500, dopo la riforma protestante, anche i cattolici hanno messo più attenzione all'ascolto della parola. Okay? La riforma protestante ha messo molta attenzione alla parola. Lutero insisteva molto sulla parola, non tanto sul Santissimo Sacramento, ma sulla parola. I cattolici, per non lasciare a Lutero soltanto il patrimonio dell'ascolto della parola, hanno introdotto qualche variante nella celebrazione. Una di queste varianti è stata: stiamo seduti nell'ascolto dell'Antico Testamento per dare più attenzione, per far capire che anche per noi è importante ascoltare anche l'Antico Testamento. Lo leggiamo innanzitutto, perché non sempre c'era l'Antico Testamento nel Medioevo durante la celebrazione, e lo leggiamo stando seduti per ascoltarlo. Ma da dove recuperiamo la giustificazione dello stare seduti? Anche i monaci sono seduti mentre pregano la liturgia delle ore, capite il passaggio? E come facevano a introdurre d'amblè nella messa questa argomentazione del dire ci sediamo mentre ascoltiamo la liturgia delle, mentre ascoltiamo l'Antico Testamento? Da quello che facevano i monaci, capite? Ok? Però lo stare seduti è un modo di poter prestare più attenzione, un modo di valorizzare in qualche modo la concentrazione, eh? Però il principio enorme per l'uso del messale romano di cui vi parlavo all'inizio lo sottolinea in maniera veramente fortissima, fortissima, il carattere eccezionale dello stare seduti. Cioè sottilmente dice, se si potesse toglierlo questo discorso dello stare seduti durante la celebrazione sarebbe meglio. Ha un carattere eccezionale. Facciamolo per favorire l'ascolto dell'Antico Testamento, per favorire l'ascolto dell'omelia. In tutti gli altri momenti sarebbe meglio di no. Difatti anche il principio enorme per l'uso del messale romano dice che il mettersi seduti dopo la comunione, sì, se si può non farlo meglio, praticamente, ok? Che quindi dice hai ricevuto il Santissimo Sacramento o la tua posizione rimane retta perché dice al Signore partecipa alla tua vita di Cristo risorto o stai in ginocchio per adorarlo. Cioè proprio si capisce che lo stare seduti come una cosa che viene digerita, non una, un atteggiamento, è un modo di gestire il corpo che faccia parte in maniera argomentata della liturgia.
Ma anche durante l'offertorio, che senso ha stare seduti?
Infatti di per sé, in quel momento lì, la posizione dello stare in piedi è la posizione del dire io ci sono, pronto, perché quello che offro è la mia vita. Il pane e il vino vengono offerti, poi lo vedremo La volta prossima, quando affrontiamo proprio il tema dell'Eucaristia, cioè i gesti dell'Eucaristia. Il pane e il vino offerti sono la vita delle persone offerte, no? Sono il frutto del lavoro delle persone. In piedi tu dici: io sono pronto a offrirmi, molto più che seduto. Quel mettersi seduti lì, che è entrato come una specie di incidente di percorso nella celebrazione liturgica, oggi come oggi molto sviluppo della liturgia sta tentando di toglierlo, quel momento seduto, perché dal punto di vista di quello che esprimi non ci azzecca, come non moltissimo ci azzecca lo stare seduti dopo la comunione. Ok? Allora, quattro atteggiamenti: in piedi, ginocchiati, inchino, seduti. Questi sono quelli di fondo di ogni celebrazione. Ci sono anche i riti del battesimo, ci sono anche altre celebrazioni, celebrazione comunitaria dell'unzione degli infermi, ci sono nella liturgia delle ore, nella preghiera della liturgia delle ore, quando si recitano i salmi insieme. Io l'invito che veramente vi faccio, andando a casa e rileggendovi la scheda, è di provare domenica a partecipare con una coscienza maggiore del vostro corpo, del dire: sono in piedi in questo momento perché? Sono in ginocchio in questo momento perché? Mi inchino alle parole del credo perché? Cioè, prendere coscienza di che cosa si sta esprimendo, non solo di che cosa si sta sentendo o pensando, ma di cosa si sta facendo con la propria corporeità. Penso che questo vi possa aiutare a celebrare meglio e a sentire il gusto di una celebrazione anche attraverso canali a cui generalmente non siamo abituati. La volta prossima facciamo i gesti propri dell'Eucaristia, anche quelli magari meno appariscenti, dico il bacio dell'altare da parte del sacerdote, il bacio della parola di Dio, lo spezzare una piccolissima parte del corpo di Cristo e metterlo nel calice, unirlo con il vino, perché? Cioè, ci sono una serie di gesti nell'Eucaristia a cui non siamo abituati, che cercheremo di capire, che magari ci sono stati spiegati, ce li siamo dimenticati, no? Perché non sono cose che riguardano solo il prete. Unire quel piccolo pezzo di particola al vino, di corpo di Cristo al vino, non è una cosa che riguarda solo il prete. Niente riguarda solo il prete. Questo in avvento spero che si sia capito, quando dice, quando è stato il primo incontro, è la comunità che celebra, non è il prete che celebra. Il prete la rappresenta in quello che fa. Se io bacio l'altare, lo bacio a nome di tutti voi. Se bacio la parola, la bacio a nome di tutti voi. Ok? Questo è quello che vedremo la prossima volta. Qualcuno ha qualche domanda prima che ci lasciamo su quelle di questa sera?
Io volevo chiedere sulla preghiera del corpo, invece le mani
non hanno... Cioè, allora, la preghiera si fa a mani aperte. La preghiera dell'orante è questa, il modo con cui noi preghiamo il Padre nostro. La preghiera per eccellenza è questa qui. Quindi, tu dici dal punto di vista di quando uno celebra, prega da solo?
No, anche durante la celebrazione, anche la messa.
Sì, io apro, e tutte le orazioni le dico così, rappresentando ciascuno di voi. Il fedele può fare o non può fare quel gesto? Se lo fa, non sbaglia. Ma io non prego così. Nessuna orazione il sacerdote fa a mani giunte. Perché? No, perché sto dicendo, la posizione dell'orante è questa, perché è la posizione in cui tu ricevi, ok? Accogli, ricevi, e da sempre questa è stata la posizione dell'orante. E io, a nome vostro, mi metto in questa posizione, capite? Noi evidentemente questa cosa non l'abbiamo mai vista, non siamo più abituati, eccetera, ma se una persona, mentre io pronuncio l'orazione, si mettesse in preghiera e volesse esprimere col corpo, in quel momento anche lei la preghiera, non soltanto ascoltare, ma dire: io entro in preghiera con queste parole che il Don pronuncia, questo modo di porsi sarebbe quello corretto. Chiaro che c'è un lavoro dietro da fare, nel senso di dire che senso ha la colletta, facevamo degli accenni in avvento, no? Che senso ha la preghiera sull'offertorio, che senso ha la preghiera conclusiva, entrare in queste preghiere, prepararsi alla messa recuperando anche il linguaggio di queste preghiere. Noi adesso facciamo soltanto il Padre Nostro, che è recitato da tutti. Ok? Vedi che è recitato da tutti. Quindi, se quelle preghiere lì, che sono del sacerdote che e lui pronuncia a nome di tutti, fossero pregate da tutti, tutti le pregheremmo così come il sacerdote le prega.
La posizione dell'orante, quando dici con lo sguardo fisso verso il sole, ha inciso anche nell'orientamento delle chiese.
Sì. Sì, sì.
Cioè, mi spieghi meglio, perché sono delle chiese orientate in un verso e non altre.
L'orientamento delle chiese appunto è tutto verso il sorgere del sole,
inteso come altare.
Sì.
Perché l'ingresso ovviamente è dall'altra parte.
Sì. Perché tu entri in chiesa ad ovest.
La nostra chiesa come la fai?
Il progetto è di farla così, infatti molto probabilmente non avrà l'entrata rivolta verso il centro parrocchiale. Se la vogliamo orientare, l'entrata non sarà di qua.
Che vedendola sarebbe scomodo.
Sì, però dobbiamo scegliere che cosa vogliamo liturgicamente sottolineare. Tu entri a ovest, perché ovest è il luogo della morte. È la sponda su cui si trovava il popolo di Israele quando ha attraversato il Mar Rosso, schiavo, nell'Egitto, terra di morte. L'attraversamento del Mar Rosso è un attraversamento da ovest a est, dalla morte alla vita. Tu entri in chiesa e passi dalla morte alla vita. La morte può essere i tuoi peccati, può essere la tua condizione di vita quotidiana. Tant'è vero che molte chiese antiche avevano all'ingresso delle chiese, vicino ai portali, queste figure quasi di mostri. Cosa dobbiamo richiamare? Dobbiamo richiamare questo tema della morte, degli inferi, da cui tu esci entrando in chiesa e andando verso il sole che sorge, cioè Cristo risorto. Celebravano al mattino, e il motivo del celebrare al mattino è per mettersi in sintonia con la risurrezione del sole. E quindi vedi proprio il sole sorgere mentre consacri il corpo di Cristo. Le chiese orientate vivono proprio questa esperienza, no? Poi quelle più antiche avevano anche la trifora, no? Cioè le tre finestre dietro l'altare che rappresentano la Trinità. Quindi un attimo per favore, mi sto riparlando. Quindi la partecipazione alla Trinità che il Cristo risorto opera avviene in ogni fedele attraverso l'Eucaristia.
Le finestre avevano anche il senso di far permettere l'ingresso dei raggi del sole.
Assolutamente sì.
Ma in certe chiese ti spiego perché, che erano studiate apposta in modo che in certi momenti dell'anno
sì.
Il sole batte in certe posizioni.
Sì, assolutamente sì. Sì. Certe chiese antiche, ma anche certe chiese moderne rifatte con questa logica. La chiesa monastica della comunità di Bose è fatta esattamente così, per avere esattamente questo tipo di condizione, di ambiente. Però questo fa parte poi della, è un altro dei temi che tratteremo qua, perché ci arriviamo pezzo a pezzo, no? I gesti della liturgia, i gesti della celebrazione, i luoghi della liturgia, i luoghi della chiesa, l'architettura di una chiesa. Cioè facciamo un cammino progressivo per andare verso queste cose, però le chiese orientate avevano esattamente questo senso. Hanno smesso di farle orientate solo per motivazioni tecnico-edilizie. Non c'è nessun'altra... non c'è nessun'altra cosa se non la tomba di un santo. Allora, laddove c'è la tomba di un santo con le sue reliquie, tipo Assisi, la tomba di San Francesco non è orientata a quella chiesa, perché solo in quel caso è concesso che l'altare sia collocato sulla tomba e quindi la chiesa sia sviluppata attorno alla tomba.
Che Roma.
Che Roma, perfetto. Per San Pietro.
Sì.
Quindi lì può non essere orientata.
Caddeo Fontana,
quindi. Caddeo Fontana?
Adesso non ce l'avevo in mente, non è nella
il vostro santuario che. Dio, va bene, che ora abbiamo fatto 10 minuti 10. Allora, tra